Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. Robin Hood, testo di Paola Manoni, regia di Maurizio Fei. Le gesta del ladro buono e giusto, il più famoso del mondo, si presentano nei tre racconti che tratteggiano con grande introspezione un Robin poco più che adolescente e lo straziante ricordo di sua madre, morta di stenti e di miseria. Poi è la volta della storia del fedelissimo Little John e infine la voce coraggiosa e appassionata di una innamoratissima Lady Marian. Prima parte. Parla Robin Hood.
La neve ricopriva l'entrata della stalla ormai deserta. Uno zoccolo compatto di ghiaccio bloccava le finestre del vestibolo della casa. L'inverno più rigido che io ricordi degli ultimi 10 anni. Rigido nel clima e nelle condizioni esistenziali. Non avevamo più nulla. Mangiare era un pensiero doloroso, perché il cibo era quasi totalmente assente. La mamma cercava di rattoppare i nostri vestiti, talmente consumati che il tessuto si sfrangiava al passaggio del lago, rendendo quasi impossibile la cucitura. Noi ragazzini poveri della contea stavamo crescendo senza infanzia, né sorriso e tantomeno svaghi. Il mio unico giocattolo era un arco che avevo costruito con uno spago e un bastone flesso ben lavorato. Mi ritenevo molto fortunato ad averlo realizzato. Via via ne costruii degli altri per i miei amici, coi quali passavo ore a fabbricare le frecce. Io e la mamma avevamo in comune un temperamento gioviale e uno spiccato spirito di adattamento. Riuscivamo a sopravvivere senza drammatizzare. Solo i morsi della fame rendevano difficili le nostre giornate. Gli esattori di Giovanni Senza Terra non ci facevano più paura. Ci avevano portato via tutto, sicché non potevano più colpirci. E questo, anche se è un paradosso, procurava una piccola felicità che durò finché mia madre non si ammalò. Accadde tutto all'improvviso. Eravamo nel bosco a cercare funghi. Io tenevo un buon passo, anche se il mio sguardo frugava tra le erbe e le foglie del terreno. Mamma era dietro di me, camminava più lentamente. Lei aveva la capacità di individuare i funghi dall'odore. Li sentiva anche a distanza. Quel giorno sembrava tutto normale, come tante altre volte. E invece successe qualcosa. Mia madre, di punto in bianco, cadde a terra come svenuta. Un tonfo sul letto di foglie del sentiero. Tornai subito sui miei passi. La trovai accasciata. Il cestino dei funghi ruzzolato. Respirava impercettibilmente, ma era viva. La portai a casa correndo a perdifiato, sopra le mie forze. Rimasi in questo stato 2 giorni. La gente del villaggio andò da James Huggins, valvassore di Giovanni Senza Terra, implorando un medico che non arrivò. Morì all'alba del terzo giorno, in silenzio, senza disturbare nessuno. Una morte riservata, come era lei. Qualcuno mi disse che poteva trattarsi di ictus cerebrale o di qualche altro disturbo. Non si sarebbe potuto fare nulla per salvarla, ma la mia rabbia cresceva ogni giorno. Se fossi stato ricco, forse lei avrebbe avuto una vita migliore e non si sarebbe ammalata. Il tiro con l'arco era l'unica cosa in grado di alleggerire il dolore e l'ira. Spesso da solo, a volte in compagnia con altri ragazzi, andavo a tirare nelle radure dei boschi o sulle sommità rocciose delle colline della contea. Un giorno John e io eravamo in cima a un pendio, tirando con l'arco. Sotto di noi passava un carro di gente ricca. Chiunque abbia un carro di questi tempi è da considerarsi ricco. «Ehi, John, scommetti che riesca a mirare la carrozza in movimento?» dissi a John con convinzione. Lui mi rispose subito, osservando come fosse pericoloso, perché rischiavo di uccidere qualcuno. «No, la mia freccia l'attraverserà da parte a parte, senza ferire alcuno!» Ci ho detto. Mirai, puntai l'arco. Il colpo era carico. Tesi al massimo il braccio che teneva l'arco, mentre l'altro, piegato, era pronto a scoccare il dardo. Una frustata in aria e non fallì l'obiettivo. La carrozza si arrestò di colpo e ne scesero due uomini impauriti che imploravano pietà e ripetevano di non ucciderli. Avrebbero consegnato tutte le ricchezze che trasportavano per avere salva la vita. Ci avevano scambiato per briganti. Un'idea balenò nella mia testa. «Se non te la senti, resta qui nascosto», dissi velocemente a John, a bassa voce. «Altrimenti seguimi e bendati il volto col fazzoletto, ma sbrigati!» Il mio tono non ammetteva deroghe. Vidi John tremante che estraeva il fazzoletto dalla tasca. Non avevo tempo e non badai molto a capire se mi seguiva o meno. D'un balzo scesi dalle rocce. «Mani in alto!» urlai. «Siete sotto tiro!» Effettivamente tenevo l'arco puntato verso di loro, con una freccia già pronta a colpire. Mi avvicinai a loro con lucidità e gelido distacco. «Cosa trasportate?» domandai con tono secco e minaccioso. Invero ero più teso del mio arco, ma ero risoluto nel perseguire la mia idea. Mi risposero che sul carro c'erano derrate alimentari destinate al castello di Nottingham. Sentivo dietro di me il passo affrettato di John, a cui dissi subito di saltare sul carro e controllare. John salì sul carro. Sentivo che apriva scatole, armeggiava con botti, cassette. Poco dopo scese. Aveva un'aria da estasi. Giurò di non avere visto mai tanta roba da mangiare in vita sua. Imprecai contro Giovanni Senzaterra, che consideravo l'assassino di mia madre, dispensatore di morte per la vita di stenti in cui aveva costretto noi e tutto il popolo inglese. «Prendi del pane e del formaggio, John», ordinai al mio amico. «Mettili in una bisaccia se la trovi». John tornò sul carro e in pochi minuti preparò quanto gli avevo chiesto. Io non staccavo gli occhi di dosso dai due malcapitati. Mossi solo il collo per indicare a John di depositare la bisaccia ai piedi dei due. «Ora», dissi rivolgendomi ai due poveri cocchieri, «andate al castello e dite a Giovanni che Robin Hood riprende quel che lui toglie alla gente. Diteli pure che da oggi ha un nuovo nemico e raccogliete la borsa, è per voi». Oggi ho perso il conto delle rapine e dei furti che ho organizzato, se così li vogliamo chiamare. Ho perso anche il conto delle taglie messe sulla mia testa. Ma la gente mi segue e mi protegge. Non mi avranno mai. Non mi avranno mai.
Seconda parte. Parla Little John.
Il covo non è facile da identificare. Mi sembra di camminare in tondo nella foresta e a ogni richiamo d'uccello sobbalzo. Una pioggia sottile e silenziosa rende l'aria della foresta ancor più rarefatta. Finalmente scorgo i faggi che mi confermano la direzione. Meno male. Ho nello zaino il mio bottino di guerra, la mappa, e mi sembra di trasportare veramente un tesoro. Allungo il passo, ma il fiato si accorcia. Dannazione, sono proprio ingrassato e in scarsa forma fisica. Ma buon Dio, conduciamo una vita così poco allegra che non sarà un gran peccato concedersi ogni tanto qualche pinta di birra che pure i poveri possono far fermentare. E mentre sono preso da questi pensieri, più che giungere alla tana, atterro con una clamorosa scivolata direttamente sul tavolo del covo. Tra le risa generali dei miei compagni che vi sono seduti attorno.
Piccolo Joe, avevi per caso paura di non fare centro?
Mi rialzo e mi sistemo il mantello sporco di foglie e terra. Non pensavo che l'ingresso coperto dal fogliame fosse proprio perpendicolare sulla volta di questa caverna. Mi accorgo che al cappello di Robin Hood manca la piuma d'uccello. Domando chi abbia osato spennare il suo cappello. E tutti scoppiano a ridere, dimenticando il mio goffo atterraggio. Poi un silenzio cade sulle nostre teste. Chine sulla carta di Nottingham. E dopo molte congetture scegliamo finalmente la traccia, la via delle nostre razzie. Adeguatamente impervia e con molti punti di fuga, ma soprattutto con una morfologia del terreno idonea a scavare gallerie sotterranee dove trovare riparo e nascondere i bottini. Sì! Contiamo di depredare diverse carrozze e diligenze patrizie. Quella di Giovanni, ad esempio, coi dazi che i suoi esattori riscattano dai contadini. Noi fungiamo da passamano. Una mano prende e l'altra dà. In un mese mettiamo a punto il piano che ci porterà a soffiare le ricchezze ai ricchi. Tutti noi siamo buoni tiratori, ma nessuno può paragonare i propri dardi con quelli scoccati per mano del grande Hood. Quando il sole è allo zenith, ci fermiamo per mangiare qualcosa. Uno di noi canzona Robin domandandogli chi abbia amorevolmente preparato le gallette di farro con la composta di zenzero. James è un provocatore nato e non perde occasione per burlarsi dell'interesse di Robin per Lady Marian. Robin non fa nemmeno in tempo a rispondere che un sasso incartato da un foglio, come se fosse piovuto dal cielo, ma forse è lanciato da una fionda, ma da chi? Piomba sibilando sulla mia testa. Ma chiunque lo abbia lanciato non è nostro nemico, poiché evidentemente vuole metterci al corrente di qualcosa. Intercetto in terra il sasso e lo scarto. «Per la miseria, Robin!» esclamo. «Senza terra ha alzato la posta in gioco! Sulla tua testa piovono fiori di ducati d'oro!» Robin non bada a quanto sto dicendo, o almeno così pare, e si limita solamente a commentare circa la necessità di agire come ladri mascherati, che tutto sommato è più prudente. E beh, diceva sul serio. Nascosto dentro un cespuglio, ricordo questo episodio mentre aspetto il passaggio della diligenza portavalori. Robin e io siamo effettivamente travestiti. Indossiamo il saio da frate. Gli altri fratelli sono nascosti sugli alberi, pronti a entrare in azione con gli archi. Una vibrazione sul terreno anticipa l'arrivo della carrozza. È un tiro a quattro cavalli. Robin fa un balzo improvviso e con la testa immersa in un libro d'ore inizia a camminare. Lo seguo snocciolando fra le dita il rosario. Mi sistemo il cappuccio per essere ben coperto sul volto. La carrozza rallenta e, come previsto, alle insegne di Giovanni Senza Terra, in viaggio verso Templetown, dove porta le ricchezze che arraffa. Il cocchiere, rispettoso degli uomini di chiesa, ci chiede se abbiamo necessità di un passaggio. Robin chiude il libro d'ore, che è il segnale convenuto per gli altri, e scatta la trappola. Scocca una freccia che spezza la corda tesa che tiene in sospensione una serie di tronchi. I tronchi rotolano, i cavalli si imbizzarriscono, il cocchiere si spaventa e tenta di scappare. Faccio cenno che può darsela a gambe, nessuno vuole fargli del male. Giovanni si fa piccolo piccolo dentro la carrozza. Dal retro ci impossessiamo dei forzieri mentre Robin lotta con le sue guardie del corpo. La più veloce delle quattro estrae un coltello a serramanico. Lo scorgo giusto un istante prima del lancio in direzione della carotide di Robin. Gli blocco il polso torcendoglielo con molta forza. È obbligato ad aprire la mano e il coltello scivola in terra. Assesto un buon calcio alla guardia e non so come riesco a raccogliere l'arma. Nel giro di un attimo sono nella carrozza e minaccio di tagliare la gola a Giovanni se non si allontanano tutti da Robin. La scena si ferma. Le guardie ubbidiscono. Robin riprende fiato e con un gesto ampio si leva la tunica da frate. Va verso il finestrino della carrozza.
«Vostra Altezza senza titolo, riverisco. Le vostre ricchezze che tornano al popolo vessato non saranno sufficienti, ma sfameranno più d'uno nell'attesa che l'unico re d'Inghilterra, Riccardo Cuor di Leone, faccia ritorno in patria. E ora abbiate l'accortezza di lasciare la carrozza. Un po' di moto non farà che del bene alle vostre molli membra».
Ciò detto, gli apre la porta. Gli altri compagni hanno legato i polsi delle guardie e ora legheranno anche Giovanni, livido dalla rabbia e dalla paura. Il drappello con le corde ai polsi si incammina, mentre noi facciamo marcia indietro con la carrozza, pregustando la grande festa che faremo a Sherwood.
Terza parte. Parla Lady Marian.
Nastri di velluto rosa e gialli per legare capelli sono l'unica vanità che mi concedo. Il mondo mi sembra vano. È così insipida la mia vita, legata a un uomo che non amo e non amerò mai. Mia madre non comprende cosa significhino libertà e desiderio di conoscenza. Diversamente da me, lei non desiderava imparare a leggere. Io l'ho fatto di nascosto, cercando di sillabare lettere mute dietro le spalle di mio fratello, curvo sull'abecedario. A mia madre era sufficiente cucire lenzuola per il suo corredo di nozze. Io non sono come tutte le altre ragazze che si accontentano di essere promesse spose da bambine e purtroppo non ho neppure una vera istruzione. Sono atipica e nulla mi consola. Vivo tragicamente il mio destino che non mi concede di esprimere alcuna volontà. Domani, per esempio, verrò spedita per le vacanze estive nella contea di Nottingham, presso il castello di Giovanni Senza Terra, dal mio futuro marito. Mia madre ha deciso quale vestito dovrò indossare per il viaggio e quali gioielli. Ho rifiutato l'uno e gli altri. Una semplice tunica e dei nastri per i capelli sono più che sufficienti. Saluto i miei con la freddezza formale di sempre. Mi incammino verso quella che, secondo i piani prestabiliti, sarà la mia ultima estate da signorina. Il viaggio è lungo. Il sole va e viene. Nella carrozza sono in compagnia della mia nutrice e del servitore più fidato di mia madre. La nutrice recita monotonamente il rosario. Il servitore ronfa. Io vedo il paesaggio sfilare velocemente. Sfila la campagna inglese che vedo dietro le lacrime. Sono triste e contrita, costernata da una vita che non mi piace. Marian nasce. Cresce con la speranza di vivere una vita a sua misura, mentre invece trascorrerà tutto il suo tempo stabilito per lei da qualcun altro. Marian, una marionetta. Marian che spenderà tutta una vita non veramente sua. A questi pensieri il mio pianto si trasforma in singhiozzi che, purtroppo, attirano l'attenzione della nutrice e svegliano il servitore. Entrambi si domandano cosa stia accadendo alla signorina Marian. Avrei voglia di urlare. Mi asciugo le lacrime cercando di impormi l'assoluto controllo di me. E mentre sono tutta impegnata nel frenare la mia emotività, accade un fatto assolutamente straordinario. Stiamo attraversando la foresta di Sherwood su di un sentiero battuto dai cavalli. Dalla carrozza sento un tramestio diffuso. I cavalli si impennano, il cocchiere urla. Ci sono dei briganti! La mia nutrice fruga nella borsa. Afferra la cassetta dei gioielli che, malgrado le mie indicazioni, ha voluto portare comunque e diciamo che ci si siede sopra, visto che la fa sparire sotto la gonna. Il servitore di mia madre, in una specie di impulso eroico, esce dalla carrozza implorando pietà, dichiarando che sta viaggiando con due povere donne. Gli uomini che ci hanno fermato non si fanno abbindolare e intendono salire sulla carrozza. La nutrice sbianca. È completamente paralizzata dalla paura. E io mi sento un animale braccato che viene osservato ed esposto. Si avvicina un volto alla porticina della carrozza. È un ragazzo bellissimo. Non mi stacca gli occhi di dosso. Io non abbasso lo sguardo. Poi la sua voce calda.
Il vostro nome, signora?
Io, con le guance che a poco si infuocano, sillabo il mio nome, Lady Marian, e a mia volta domando il suo.
Robin. Robin Hood.
Resto senza parole. Ho davanti a me il leggendario ladro che sottrae ai ricchi per donare ai poveri. La mia nutrice interviene istericamente. Dice che non deve osare nemmeno guardarmi. Ma io istintivamente la zittisco subito e mi rivolgo a Robin per esprimergli tutto il mio apprezzamento per le sue azioni a favore del popolo contro Giovanni Senza Terra.
Non so se a confondermi sia più la vostra bellezza o la vostra determinazione, signora.
La nutrice interviene una seconda volta per dire che non abbiamo niente da dare e questo suo comportamento mi indispettisce sicché svelo la presenza del cofanetto di gioielli. La nutrice mi guarda incredula, come se fossi impazzita, e resta immobile. Con altrettanta fermezza le chiedo di tirare fuori i gioielli prima che sia io a sollevarle la gonna. Dopo altri indugi, la nutrice consegna il cofanetto, con orgoglio dico a Robin di considerarlo come il mio personale contributo alla lotta contro Giovanni. La nutrice scuote la testa, ma per fortuna non dice più nulla. Io mi sento così bene per aver compiuto questo gesto tanto dissacratorio e finalmente libero. Finalmente mio.
Siete molto coraggiosa, signora. Vi ammiro.
I nostri sguardi si incrociano intensamente ancora una volta. Sono turbata, felice, sconvolta. Il tempo sembra essersi fermato. Non saprei dire da quanto tempo duri questo incontro meraviglioso. Il bosco mi è complice. Non piove più e arrivano in modo intenso gli odori della terra, del legno bagnato. Alla carrozza si avvicinano altri due della brigata di Hood. Gli chiedono cosa fare. Robin sembra non sentire queste parole. Con un certo ritardo risponde:
Beh, stiamo ancora un poco. Poi partiamo, non vi preoccupate. Nessuno ci sta preparando un'imboscata. Almeno per oggi. Mi voglio trattenere ancora un istante perché vorrei chiedere a questa signora di uscire dalla carrozza, così che io possa ammirarla almeno un'ultima volta.
Queste parole mi vanno dritte al cuore. Emozionata, scendo dalla carrozza. La nutrice sembra pietrificata. Io mi stringo nelle spalle. Uno dei due uomini, con una lieve balbuzie, fa un apprezzamento sulla mia bellezza. Robin non dice nulla e mi bacia la mano senza smettere di guardarmi. Non riesco a frenare un pensiero persistente che infine mi scivola sulle labbra. Offrire a Robin un più consistente bottino. Prendere me come ostaggio. Un vero affronto per Giovanni senza terra. La nutrice alle mie parole sviene, mentre Robin non esita a rispondere.
Incantevole signora. Siete sicura di quanto affermate? Saprete vivere in una foresta con dei compagni considerati come ladri? Avete fatto bene i vostri calcoli.
Confermo. Sicuramente non chiedo di meglio. Mi accorgo che Robin è veramente colpito da questa decisione. La nutrice si rianima e grida «Arrapimento!» «Ma se io sono consenziente, anzi, è una mia proposta!» La brigata esulta. Intanto io mi cambio. Lascio la mia tunica al posto dei pantaloni del cocchiere. Poi prendo giusto alcuni oggetti personali e sono pronta a partire.
Avete ascoltato Cornelius, raccolta di ballate multimedievali. Robin Hood, testo di Paola Manoni, regia di Maurizio Fei.
Le voci: Maurizio Fei, Robin Hood; Valerio Sacco, Little John; Raffaella Castelli, Lady Marian. Montaggio audio di Marco Trivelli.